imperversano le letture di Ars. Questa volta abbiamo a che fare con un mistico che, voglio dire, Shantideva, no? E che è dell'VIII secolo. È un personaggio complesso e, come tutti quelli che abbiamo per fortuna incontrato fino ad oggi, vive di paradossi, cioè vive di intensità e di paradossi. Non ha situazioni diluite, anche perché in queste cose non si può diluire niente, o ci sono o non ci sono, tertium non datur, cioè o c'è la bellezza o c'è la patina grigia e la bruttezza alla fine, perché è l'illusione. Dunque, che cos'è questo personaggio? Fantastico. Si finge ghiotto, gaudente, pigro, rinuncia al mondo e si fa monaco. Il testo che noi stiamo per introdurre, voglio dire, e per considerare, voglio dire, è lì detto introduzione alla pratica della body, alla pratica dell'intelligenza illuminante, del leggere dentro, leggere dentro, no? Dell'intuire, no? E il titolo è Bodhicharya Avatara. È una celebrazione di un personaggio mitico, di una figura mitica, che è il Bodhisattva, cioè colui che rinuncia all'illuminazione e rimane diciamo, per portare salvazione, ecco, no? Viene definito carità e pietà in atto da Giuseppe Tucci. È un voto di rimanere nell'esistenza, che è dettato dalla fede e dall'entusiasmo, sempre tutti. Reminiscenze epiche ci sono, evidentemente ci risiamo. Notte dei tempi, che dire notte è una cosa che fa girare, perché in realtà la notte è la nostra, la loro è la luce. Hanno avuto molti meno impicci e molta più lucidità. Questo avevano meno roba, meno cose, erano schiavi di meno falsità per campare. Che cosa è la chiave di tutto questo? La naturalità, la spontaneità. E dice Tucci ancora l'ingegno speculativo. Ripeto Tucci perché Giuseppe Tucci è stato una manna per gli studi di orientalistica e ha fatto una traduzione del Bodhicharya Avatara che è molto, molto bella, interessante, lucida, e ha cassato, tra l'altro ha tolto il nono capitolo, che leggeremo su di un'altra edizione, che è un capitolo dedicato alle diatribe, che peraltro mi sono permesso di riaprire, voglio dire, perché ben facendo la diatriba con qualcuno è un po' come, non so, io, Clemente Alessandrino con gli Stromata, no? Che, voglio dire, grazie a lui conosciamo dei testi che altrimenti non avremmo mai conosciuti, proprio attraverso il fatto che ha fatto diatriba, però intanto li ha citati e tu li cucchi. E dice ancora che sono, Tucci sempre, dei precetti fondamentali. Lo definisce un poema didascalico. Si tratta qui del compito che abbiamo tutti, perché tutti abbiamo l'1% o il 1000% di possibilità di condividere le cose belle. Si fanno, si fa, poi si mettono come la barchetta sul fiume e va dove deve andare, dove non ti importa in fin dei conti che vada, perché tu non vuoi far cambiare idea a nessuno. Cioè tu metti un piatto di fagioli sul tavolo, o di lenticchie per chi preferisce, metti questo piatto e poi dopo l'altro viene e mangia, oppure non mangia, te lo tira in testa, va sempre bene. Quindi che cosa si tratta? Si tratta di questo compito che abbiamo tutti, dall'1 all'1% al 1000%, di condividere tre cose, bene, bello, vero, assolutamente senza missionarismi e soprattutto con una cosa, nel rispetto dell'autentico animo altrui, nel rispetto del conosci te stesso, non è conosci Francesco Filippo o Giovanni Ciaddu, e voglio dire, conosci te stesso e poniti di fronte a te stesso, penetra in te stesso. Trova quella radice. Dio non ha creato nulla al di fuori di sé, c'è nel taoismo, c'è in Eckhart. Dio non ha mai creato nulla al fuori di sé. Dunque, qui soltanto in te può nascere veramente la Bodhi, cioè quella che è l'illuminazione. Partiamo adesso dal testo di Tucci, del Bodhicharya Avatara, che è prodotto da Shantideva, che è intitolato altrimenti da Tucci in cammino verso la luce. Come in una notte, la cui tenebra si è resa più fitta dalle nubi, il lampo per un istante fa luce. Così qualche volta, per la grazia dei Buddha, la mente delle creature per un istante si innalza al bene. Noi abbiamo letto adesso per grazia del Buddha perché siamo in ambito buddista, ma voglio dire la grazia del Cristo e non è la stessa cosa. La grazia di Dio. È la grazia, è prasada, è l'altra faccia della stessa medaglia dove da una parte ci sono le opere e dall'altra c'è che cosa? C'è la grazia, no? Dunque, in questa moneta, in questa medaglia, in questa meraviglia, c'è la grazia, c'è la possibilità per le creature, per un istante, di innalzarsi al bene. Prosegue. Chi voglia guadare le centinaia di dolori che accompagnano la vita, chi voglia estirpare i tormenti che affliggono le creature, chi voglia godere infinite felicità, non deve mai dipartirsi dal pensiero dell'illuminazione. Mai dipartirsi dal pensiero dell'illuminazione vuol dire avere la mente in Dio sempre, ogni minuto, quando vai a dormire e possibilmente mentre dormi. E poi dopo, durante tutte le cose, anche le più intime, anche grattarti il calo del piede sinistro. I monaci esicasti dicevano una bellissima, meravigliosa, che cazzo, non restare mai d'orare, non fermarti mai nella preghiera. La preghiera deve diventare il tuo status, deve diventare il tuo sangue, il tuo respiro. Hamsa, deve diventare il tuo respiro la preghiera. Tanto è, sappiamo che Ignazio di Loyola, ad esempio, tant'è che ne è per sempre nella filocalia, voglio dire, questo respiro legato alla preghiera è, voglio dire, la vita del cuore. E prosegue, Shantideva, meraviglioso, ci procede, dice, o voi che avete costume di errare per quei mercati che sono i destini dell'esistenza. Ben stretta afferrate questa gemma che è il pensiero dell'illuminazione. Come di grande valore apprezzata da quei supremi capi carovanieri del mondo, dall'impareggiabile intelligenza, che sono i Buddha, che sono gli uomini, a cui Dio ha fatto qualche bel regalo. E adesso andiamo a pagina 39. Perciò, appunto, disse il santo, che la condizione umana è difficilissima da conseguire, così come è difficilissimo che una tartaruga introduca il suo collo nel foro di un giogo galleggiante sull'oceano. Questa è una frase buddista che troverete un po' dappertutto. È una cosa, questa tartaruga, no? In tutto l'oceano, che infila la testa in questo foro di un giogo galleggiante, di un galleggiante, no? E c'è un galleggiante, c'è l'oceano, la tartaruga ti infila la testa lì. Ecco, questo vuol dire nascere uomini. Nascere uomini è un compito, una dignità, una meraviglia. Buttarla nel cesso, francamente, è proprio da stupidi. Quindi ricordiamoci: non restare mai d'orare. Vuol dire che fai il tuo lavoro, fai il medico, fai lavapiatti, fa lo stesso. Tu dentro di te hai quella scintilla magnifica che è il Dio. E continua così. Cito anche le pagine, così faccio vedere che è una cosa seria. Le passioni non stanno né negli oggetti, né negli organi dei sensi, né nello spazio intermedio e neppure altrove. Dove mai stanno dunque? Da dove mettono a soqquadro il mondo? E se sono soltanto una magica illusione. Scuoti di dosso, o mio cuore, ogni timore ed opera coraggiosamente per conseguire la scienza, perché mai, senza motivo, tormenti te stesso negli inferni, inteso che questo, tante tradizioni dicono che questo vivere è l'inferno. Eppure in questo vivere c'è il Vajra, c'è la possibilità di trasformare l'inferno in paradiso. e lo vedremo, pagina 45. Ma se quell'elefante che è lo spirito d'ogni parte sia legato con la corda della attenzione, tramonta ogni causa di timore. Tutto ciò che è fausto sopraggiunge. Senti che bella. Ma quell'elefante che è lo spirito d'ogni parte sia legato con la corda dell'attenzione, vincilo con l'attenzione questo elefante, che vuol dire non fare la scelta, chissà che cosa, e fare attenzione a ciò che ti capita. L'attenzione toglie il sangue alle cose. L'attenzione libera, l'attenzione è poesia. Tigri, leoni, elefanti, orsi, serpenti e tutti i nemici, tutti i custodi infernali, le streghe e gli orchi, tutti questi sono legati quando il tuo spirito sia legato. E tutti sono domati quando il tuo spirito sia domato. Poiché tutti i timori, gli infiniti dolori, sono derivati dallo spirito soltanto, il santo disse che tutto questo è derivato dallo spirito peccaminoso. Peccato vuol dire mettere il piede storto, andare dove il sonno impedisce il Tao. Perché tutto il trimundio non esiste altra cosa in questo che di più temibile che lo spirito. E dice poi, anche se sia accompagnato dalla parola o dal corpo, quando sia tardo nelle sue funzioni, lo spirito non consegue la condizione di conoscenza. Questo è il frutto conseguito unicamente da uno spirito acuto, anche se da solo. Le litanie e tutti gli esercizi ascetici, anche se praticati per lunghi anni, sono inutili per chi abbia lo spirito distratto e tardo. Per uccidere il dolore, conseguire il piacere, inutilmente vanno cercando nello spazio coloro che non hanno coltivato questo spirito arcano che è la quintessenza della retta legge, l'attenzione. L'attenzione è poesia, l'attenzione è slancio, l'attenzione è entusiasmo, perché l'attenzione, in fin dei conti, è la lucidità del cristallo. Perciò, dopo averlo ben governato, debbo io rendere ben protetto il mio spirito. Che mi importa, dice, di prendere molti voti, di fare rituali, quando io sia venuto meno al voto della custodia del mio spirito. Questo, congiunte le mani in atto di omaggio, io chiedo a coloro che desiderano proteggere il loro spirito. La memoria e la consapevolezza proteggete con ogni cura. La memoria e la consapevolezza proteggete con ogni cura. Evitate tutte quelle cose che possono in un qualche modo introdurvi al sonno, alla avidia, alla non visione. Siamo nel turbine, ma nel turbine è proprio lì che verifichi le cose. È proprio lì, nel turbine. Se non vivi la vita, non conosci. La vita e la conoscenza sono la stessa, l'uguale, identica, the same, la stessa cosa. Sii consapevole, sii presente, la bellezza ce l'hai nel cuore, nell'anima, negli occhi, nella mente. Non a caso, tra l'altro, mente, meus ens, il mio ente. Quando si abbia lo spirito inconsapevole, tutto ciò che è stato veduto, pensato, riflettuto, non resta nella memoria come l'acqua in un vaso forato. Quando si abbia lo spirito inconsapevole, tutto ciò che è stato veduto, pensato, riflettuto, non resta nella memoria come l'acqua in un vaso sfracchiato. Cicche. Tu riempi con la pasta d'acqua e poi ti diverti a vedere l'acqua dove va a finire, ma non penso che te ne rimanga molto. Più di una persona, anche se saggia, anche se piccina di fede, che bella, guarda, questa qua è più bella, derubati da quel ladro che è l'inconsapevolezza, che tiene dietro ad ogni smarrimento della memoria, anche se abbiamo accumulato meriti, precipiteremo nei cattivi destini. Questa folla di ladri che sono le passioni sta spiando il momento opportuno, e quando l'abbia colto ruba, uccide la vita dei buoni destini. Perciò la memoria non deve essere mai allontanata dalla porta dello spirito. Ripeto, la memoria non deve essere mai allontanata dalla porta dello spirito. Stai vivendo in un modo completo, passato, presente e futuro in un colpo solo. Che vuol dire il tempo? Non certo la materialità di queste cose. Diciamo che Tutto il tempo si riassume nel presente. Il presente è memoria perché è rottura di ogni tipo di servitù. E quando se ne sia andata la memoria, occorre riporvela, ricordando il martirio che si soffre nei cattivi destini. Risoluto, sereno, fermo, ossequiente, rispettivo, vergognoso del male, circospetto, quieto, tutto intento a propiziarmi gli altri, imperturbabile di fronte alle contraddittorietà e le curiosità degli sciocchi, pieno di compassione per loro, ben sapendo che questi loro difetti derivano dal destarsi delle passioni, sempre sottomesso a me stesso e alle creature. In ogni cosa che non sia riprovevole, io governo il mio spirito come una creazione magica, anche se privo di ogni individualità. Come mai, o mio spirito, tu proteggi cotesto insieme di elementi, credendo che esso sia il tuo io? Se poi esso è diverso da te, allora perché tanto ti consumi per lui? Frattanto, con la tua mente, separa questo sacco di pelle, e poi, con quel coltello che è la consapevolezza, libera la carne dalla gabbia delle ossa. Rituale tibetano, tra l'altro, anche. Non esiste peccato uguale all'odio, né asceti pari alla pazienza. Perciò il saggio, il bodhisattva, pratichi la virtù della pazienza secondo i metodi vari che appresso diremo. Quando quel dardo che è l'odio si sia conficcato nel cuore, egli non ha più requie nello spirito, non gode più di letto o piacere, non trova più né sonno né padronanza di sé, dopo essersi cibato di quei tristi pensieri che derivano dal compiersi di ciò che non si desidera, dagli ostacoli che si frappongono a quanto si desidera, l'odio, imbaldanzito, mi ucciderà. Rileggo. Dopo essersi cibato di quei tristi pensieri che derivano dal compiersi di ciò che non si desidera, dopo essersi cibato di quei tristi pensieri che derivano dal compiersi di ciò che non si desidera e dagli ostacoli che si frappongono a quanto si desidera, l'odio, imbaldanzito, mi ucciderà. Come quando una casa in fiamme si trascina e si porta via l'erba secca e l'altro materiale su cui il fuoco, dirigendosi verso un'altra cosa, potrebbe appiccarsi, nella sola maniera quel pensiero per cui il contatto si resterebbe bruciati dal fuoco dell'odio. Dice perciò, come una casa che brucia e che il suo fuoco, voglio dire, tocca altro, il fuoco dell'odio fa contagio e deve essere abbandonato perché ti distrugge l'anima. Ira, brama, attaccamento, stupidità, i tre grandi mali del buddismo. Ira, non esiste nemico peggiore dell'odio. Ira, brama, avversione, stupidità. Dice poi, dobbiamo abbandonarlo senza frapporre indugi, perché altrimenti il rischio è che resti bruciata la totalità dei nostri meriti. E questo dolore che si soffre in vita non è assolutamente paragonabile a quello infernale, mentre per contrario sarà causa di grande profitto. Quindi impariamo che la sofferenza è causa del grande profitto. E dice non è paragonabile a quello infernale perché è peggiore, dando con infernale, l'ha messo tra parentesi Tucci, dando come infernale uno stato mentre il tuo soffrire è un'attualità. E come mi spiego? Diciamo che il tuo soffrire è l'inferno dell'inferno, ecco. Mentre per contrario sarà causa questo dolore, per contrario, questo dolore che si soffre in vita, che è terribile, sarà causa di grande profitto. Perciò si resti lieti in questo dolore che distrugge tutti i dolori del mondo. In una rata sola paghi tutto il mutuo. Va bene, l'uomo oltre. Se io sono desideroso di liberazione, non sono adatti per me questi legami che sono costituiti dal tornaconto materiale e dagli onori. Come mai potrei io essere annientato da sentimenti d'odio verso coloro che mi liberano da questa prigione? Fantastica, dice, parole povere. la sofferenza e anche coloro che ti liberano da questa condizione non devi odiare, soprattutto perché tra l'altro ti sono utili. Se io sono desideroso di liberazione, dice, non sono adatti per me questi legami, che sono costituiti dal tormento materiale e dagli onori. Quindi qualunque cosa ti dia tormento materiale e anche gli onori, sono di sicuro sempre delle forze che ti costruiscono una identità che ti fulmina, che ti imprigiona. Perciò, quasi un tesoro comparso nella mia propria casa, debbo io desiderare di avere un nemico, senza fatica procacciato, perché egli mi è compagno e sussidio sulla via della illuminazione. Questo non è stato ottenuto, questo è stato appena incominciato, questo è stato fatto a metà. Ed ecco che, inopinatamente, è sopraggiunta la morte. Nel Kular Nova Tantra si dice la morte coglie l'uomo mentre costui dice questo è stato fatto, questo non è stato fatto, questo non è stato fatto compiutamente. La morte ti frega proprio quando non la vedi. E lì è una storia lunga, ma comunque diciamo che bellissimo, questo stiamo già arrivandoci. Questo non è stato ottenuto, dice, questo è stato appena cominciato, dice, questo è stato fatto a metà, ed ecco che inopinatamente è sopraggiunta la morte, oimè, sono rovinato. Così, pensando e vedendo i tuoi parenti disperati, con gli occhi arrossati dalle lacrime, tumefatti dall'impeto del dolore, e la faccia dei messi della morte, bruciato dal ricordo dei tuoi peccati, udendo le grida infernali, con la mente insozzata dalle feci, feci emesse per il terrore smarrito, e che farai? Avendo tenuto in sorte questa navicella che è l'essere nato uomo, guarda il gran fiume del dolore. O folle, guarda il gran fiume del dolore, o folle. Non è questo il momento di dormire, questa nave è difficile da trovarsi un'altra volta. Avendo accertato che l'uomo fornito di discernimento compie la distruzione delle passioni con la serenità della mente, anzitutto questa serenità della mente deve ricercarsi ed essa deriva da una imparziale simpatia verso le creature. Così come il corpo che ha forme varie, diviso in diverse membra, dove tuttavia custodirsi come un tutto unico, dove impariamo a custodirci, così come il corpo che ha forme varie, diviso in diverse membra, deve tuttavia custodirsi come un tutto unico, nella stessa guisa il mondo delle creature, nonostante sia molteplice, ha nella sua totalità una stessa identità di dolori e di gioie. Io devo distruggere il dolore altrui per il fatto stesso che è dolore, come il mio proprio dolore. Ed anche gli altri devono da me essere favoriti per il fatto che sono delle creature, come lo sono io stesso. Poiché tanto a me che agli altri ugualmente grata è la felicità, di qual privilegio gode il mio spirito perché si debba intendere, dice, alla sua sola felicità. Rileggo, perché sono anche una traduzione di 60 anni fa, 70. Poiché... E tra l'altro Tucci è maestro, io sono un cretino, e comunque, poiché tanto a me che agli altri ugualmente grata è la felicità, di qual privilegio godrà il mio spirito perché si debba dedicare alla sua sola felicità? La tua felicità è il Covid, cioè contagi gli altri, ma non finisci all'ospedale. Dai, va? Allora... Ed allora un corpo, nonostante che sia di un altro, come mai non si considera come il nostro proprio? Che poi il nostro corpo ci sia estraneo è cosa certa e non difficile da dimostrarsi, ma comunque, prima di tutto, capisci che gli altri ti sono uguali. E poi lavora per dare poesia, per dare quella speranza che è vita, la speranza in sé alla vita. Non è la speranza del coglionazzo che è lì che spera. La speranza è la materia dell'anima. Coloro che nel mondo sono infelici, tutti lo sono, perché desideravano solo la loro propria felicità. Quindi un infelice è infelice perché ha pensato solo a se stesso. Coloro che nel mondo sono felici lo sono per il desiderio che ebbero della altrui felicità. Ci sono due verità. Passo al testo di Utrecht. E quel famoso capitolo 9 che dicevo, la perfezione dell'agnosi. Vi sono due verità, la verità relativa e quella assoluta. La verità assoluta trascende il dominio della mente. La mente è la relatività e la realtà relativa. Vi sono due verità, quella assoluta e quella relativa. Quella assoluta trascende la mente. La verità, viceversa, relativa, è quella che non trascende, quella che rimane, che domina la mente, che anima la mente. Gli uomini ordinari vedono e concepiscono le cose come reali e non come illusorie. Questo è il conflitto tra i contemplativi e gli uomini originali. Lo svegliato ha infatti dichiarato che il pensiero non vede il pensiero. Il pensiero è come la lama di una spada, non potrà tagliare se stesso. Bon, chiuso. Cesemo. Cosa si dice? Si dice che ancora una volta non si appartiene a noi stessi, che ancora una volta l'aria che respiriamo l'ha respirata un altro e l'ha emessa un altro, che ancora una volta è la bellezza, il bene, il vero che portano a Dio, che portano, voglio dire, alla poesia più alta, all'unica che è. Non l'entusiasmo, ripeto, dell'orango, l'entusiasmo quieto, pacificato, alla fine di quello stato, voglio dire, in cui tu capisci tutti, in cui tu capisci tutti, voglio dire. Questo ci sta insegnando Shantideva. Capisci tutti. E soprattutto non restare mai d'orare, non smettere mai di tenere la mente in Dio, perché la mente in Dio è come il semino che hai messo nel solco e che prima o poi sta tranquillo che viene fuori. Lui lavora, tu non lo vedi, a un certo punto ti tira fuori il baobab. Boh, niente. No, via, finito.